Grazie. Intanto faccio una premessa. Per un inquadramento e un approfondimento più generale sul fenomeno della tratta per lo sfruttamento sessuale, rimando al prossimo futuro intervento della collega Sabrina Ignazzi la prossima settimana. Questo lo dico perché proprio il mio intervento invece si concentra su uno dei luoghi dove, uno dei tanti luoghi dove storicamente comunque la tratta si manifesta, dove la tratta e lo sfruttamento della prostituzione si manifestano, ed è l'osservatorio ed è quello della strada. Anche se, e almeno in Italia, almeno da 20 anni, ma anche di più, sulle nostre strade. Io parlerò dello spaccato della realtà milanese, quella che mi riguarda, ma insomma parlo almeno per la situazione italiana. La strada è un osservatorio privilegiato, è uno dei luoghi dove in questi 20 anni non è il solo, perché lo sfruttamento, la prostituzione e la tratta è un fenomeno complesso e che cambia e che è cambiato nel tempo, con una grossa parte di sommerso. Ma gli altri luoghi della prostituzione sono per esempio gli appartamenti, l'indoor, sono per esempio negli ultimi anni i centri massaggio, quindi grazie poi all'esplosione di internet, alla vetrina di internet, altri luoghi, sempre la vetrina che riguarda poi lo sfruttamento della prostituzione al chiuso, ma l'esperienza anche sulla strada ci dice che questi luoghi sono mobili e quindi comunque la strada non si è mai svuotata, la prostituzione di strada ha dei numeri che si sono sempre nel tempo mantenuti costanti e non sono mai diminuiti, e le storie delle donne ci dicono di frequenti passaggi da e verso altri luoghi di prostituzione. Ma la strada da sempre ha dei numeri importanti e da sempre, grazie al lavoro, dove è possibile, il lavoro delle unità di strada, delle unità di contatto, è anche tra virgolette monitorata, e insomma, e se possiamo dire, possiamo dare dei dati quantitativi, possiamo dire anche delle cose qualitative sul fenomeno, è proprio per l'intervento continuo delle unità di strada, delle unità mobili. La strada è un luogo di emersione della tratta per lo sfruttamento sessuale, e per noi operatori in realtà la strada è il luogo dell'incontro. Come Claudia prima ha sottolineato, le donne sono, ahimè, le maggiori protagoniste dello sfruttamento della prostituzione. In strada ci sono anche le persone transessuali, in una parte residuale molto bassa anche la prostituzione maschile esiste, ma i numeri della strada ci dicono che lo sfruttamento della prostituzione riguarda le donne, e nello specifico peraltro l'unità di strada Avenida, quella di cui io sono operatrice insieme a Matilde, da sempre si è occupata di donne, perché la zona di Milano dove noi interveniamo, operiamo, vede principalmente una grossa presenza, più del 90%, insomma, la presenza di donne sulla strada. Cosa fa concretamente l'unità di strada? Qui vado via velocissima, proprio perché appunto ho poco tempo. L'unità di strada è un servizio, perché non so quanti di voi conoscano o abbiano familiarità con un servizio del genere, è un servizio che si è stato definito in diversi modi, di bassa soglia, unità di contatto, unità mobile, è comunque un servizio di bassa soglia che va e incontra, e lo potete anche vedere dalle foto che oggi vi ho portato, che incontra la propria utenza laddove questa si trova. L'unità di strada per la tratta della prostituzione va in strada e incontra le donne, in particolare appunto nel nostro caso, laddove si prostituiscono, e quindi laddove l'elemento esperienza prostitutiva non è negabile, non so come dire, mentre se in altri contesti far emergere questo fenomeno diverso, mentre in strada l'esperienza prostitutiva c'è e non è negabile. Dopo un'attenta mappatura del territorio, quindi l'unità di strada non si muove a caso, ma operatrici e nel nostro caso anche preziosissimi volontari, andiamo insomma dove sappiamo esserci le donne in strada, nel nostro caso sulla città di Milano e anche una parte della zona nord di Milano, Sesto San Giovanni, Cormano, Paderno, insomma la zona più periferica, i primi comuni a nord di Milano, e ci si presenta, si va dove si sa che ci sono le donne, nel nostro caso di notte, perché la presenza su Milano città è una presenza di prostituzione soprattutto notturna. Ci sono invece nell'interland milanese, ma anche in altre zone d'Italia, unità mobili che lavorano di giorno, perché è presente anche, e penso soprattutto nelle zone provinciali, insomma, prostituzione in orario diurno. A Milano non è così. E quindi nel nostro caso due sere a settimana si va in strada in due zone diverse e si incontrano le ragazze. Davvero, così come lo sto dicendo, ci si accosta e si incontra e ci si presenta. Ci si presenta alle ragazze, volevo solo farvi vedere, ecco, ci si presenta con un volantino, con una specie di biglietto da visita. E dopo vi dirò dati, nazionalità e numeri, però con ogni ragazza ci si presenta con un volantino, tra l'altro in lingua, e quindi dando la possibilità di parlare anche a donne, perché incontriamo ragazze, donne che sono in strada in momenti diversi della loro vita prostitutiva, quindi potremmo anche incontrare una ragazza appena arrivata che non parla italiano, una ragazza albanese o rumena che non parla italiano, e quindi ci si presenta con un volantino scritto in tutte le lingue, in modo da poterci in qualche modo presentare davvero a chiunque. Questo è il nostro biglietto da visita, e una ragazza, una donna, può accettare o non accettare, può potere o non potere parlarci quella volta. Comunque, di base, noi ci presentiamo, raccontiamo chi siamo. Il vantaggio dell'unità di strada è di dovere, non potere, ma di dovere avere, usare dei modi molto informali. Già il setting della strada è diversissimo da un qualsiasi servizio, tra virgolette, sociale. Mentre noi in strada usiamo dei modi molto amicali, molto informali, quindi ci presentiamo e in qualche modo, per giustificare la nostra presenza, che può essere appunto accettato o meno, ma raccontiamo quali sono i servizi, Claudia prima ne ha citati alcuni, quello che possiamo fare, quello che noi possiamo fare, quello che offriamo. Ci sono tanti servizi che come servizio di unità di strada noi possiamo offrire, e questi sono tutti importanti, perché sono cose concrete che possiamo fare, adesso vi dico quali sono, che diventano un aggancio perché una relazione e un incontro possa avere inizio. E quindi non andiamo in strada presentandoci e solo parlando perché ti vogliamo conoscere. L'aggancio importante è quello di poter offrire concretamente delle cose, dei servizi che pensiamo possano essere utili per le donne. E quindi, per esempio, considerato il fatto che si tratta, nella stragrande maggioranza, la quasi totalità di donne straniere molto spesso irregolari sul territorio, dopo comunque vi darò tutti i dati, offriamo per esempio un ottimo primo aggancio e una prima offerta di servizio, è quello della possibilità di accompagnamenti ai servizi sanitari sul territorio. Per esempio tutta quella parte che riguarda la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. E quindi noi fungiamo da facilitatori per l'accesso ai servizi e diamo anche la possibilità di accompagnare, diamo anche l'opportunità alle donne di essere accompagnate di giorno a un servizio sanitario, per esempio per gli esami del sangue, una visita ginecologica. Questo aggancio sull'aspetto sanitario è un mezzo, è un obiettivo, è importantissimo, perché spesso diventa poi il trampolino di lancio perché poi arrivino richieste altre e sempre più fondamente. Comunque, già di per sé è un obiettivo importantissimo quello, comunque, visto che parliamo di donne in situazioni di rischio per la propria salute, soprattutto per le infezioni sessualmente trasmissibili, già di per sé, insomma, non è un obiettivo da poco. Però, insomma, questo davvero è poi di solito il là per richieste altre. E altre possibilità che diamo è quella di accedere dove, per esempio, servano informazioni più legali o riguardo ai documenti, riguardo alla situazione, ad altre situazioni. Diamo la possibilità di un colloquio in ufficio, un colloquio di orientamento o un accompagnamento ad altri servizi del comparto, comunque sociosanitario. Queste le cose che offriamo, dopodiché appunto
nella relazione che tentiamo di imbastire, che tentiamo di costruire, che può essere una relazione fatta di pochi incontri o di tanti incontri. L'unità di strada, per quanto esca davvero con continuità, non sa mai se incontrerà o non rincontrerà una stessa ragazza. Quindi ci diamo sempre l'obiettivo di essere efficaci, brave, bravi, quando ci sono anche volontari maschi, operatori maschi, e non so come dire, di subito poter seminare, poter dire qualcosa di interessante, poter agganciare bene in modo da essere ricordati. E quindi anche quando sappiamo che prima ho detto le strade, i luoghi, altri luoghi della prostituzione, la tratta per lo sfruttamento sessuale, la situazione dello sfruttamento della prostituzione in Italia ci dice anche che le donne vengono spostate, appunto, e non solo verso le case, verso gli appartamenti, verso altra, appunto, la prostituzione al chiuso, ma anche in altri luoghi. E quindi l'importanza di un contatto come il nostro è comunque davvero fondamentale, perché una donna, anche se poi viene spostata, potrebbe anche incontrare anche altre unità mobili. Insomma, l'importanza di essere positivi e propositivi e di agganciarci su una buona relazione è davvero fondamentale. Una cosa che è importantissima è quella di avere un numero di cellulare sempre attivo. Questa cosa abbiamo visto che è davvero importante, perché non solo una ragazza una sera può parlarci, potrebbe non poterci parlare, mentre invece abbiamo visto che lo smartphone, Viber, WhatsApp, insomma, ha davvero facilitato la relazione con le donne, che si sentono molto più libere, appunto, di mandarci dei messaggi vocali, delle foto, dei messaggi, di chiedere degli accompagnamenti, insomma, anche attraverso l'uso dello smartphone e soprattutto di WhatsApp. Questo lo dico perché l'esperienza di anni proprio ci dice che questo ha facilitato il contatto con le donne anche al di fuori dell'incontro di notte in strada. Solo per darvi dei numeri, allora, vi do giusto dei numeri per farvi capire l'entità del fenomeno. Questi sono i dati del 2017, che riguardano, oltre alla mia unità di strada, anche le unità di strada del tavolo dell'area metropolitana, tranne una. Nel 2017 a Milano e Interland abbiamo conosciuto 1700 donne, di queste 700 nuove. Il 700 nuove ci dice del turnover, nuove donne. Se io ritornassi a ritroso coi dati, vedreste che comunque avremmo sempre un grande numero di donne nuove. Questo fenomeno coinvolge tantissime donne, soprattutto molto giovani, e che vengono cambiate e che vengono fatte spostare. Per quanto riguarda invece, giusto per dare due dati sul lavoro della nostra unità di strada, che appunto esce di notte a Milano, abbiamo per esempio l'anno scorso circa 800 contatti per un totale di 252 donne, mediamente di solito all'anno conosciamo 300 donne, di cui 122 incontrate per la prima volta, quindi nuove donne. E questo dato è un dato che ritorna, quasi la metà delle donne che incontriamo ogni anno sono sempre nuove, e questo sempre ci dice del ricambio, del turnover e anche della difficoltà di stabilire delle relazioni che siano durature. Proprio per questo dicevo prima, dobbiamo essere efficaci in fretta, dobbiamo essere bravi subito, perché davvero mediamente non abbiamo tanti contatti, non abbiamo tanti contatti con la gran parte delle nostre donne. Per fortuna, con alcune e con non poche di esse, grazie alla continuità che abbiamo sul territorio davvero da tanti anni, abbiamo potuto instaurare delle relazioni molto positive, molto proficue, e quindi abbiamo potuto seguire l'evoluzione, la storia di donne dal periodo, per esempio, da un momento di massimo sfruttamento in strada a come invece sono riuscite poi negli anni, nei mesi e negli anni invece a tirarsene fuori. Dicevo prima proprio della presenza e della continuità sulla strada, che è molto importante per poter dire delle cose di questo fenomeno, perché ci permettono veramente di conoscere i volti dello sfruttamento in strada. Quando prima ho detto che possiamo incontrare una donna in diverse fasi della sua vita prostitutiva, sì, perché potrebbe essere una ragazza che è appena arrivata sulla strada, potrebbe essere una donna che invece ha già vissuto in altri luoghi, si è già prostituita in Spagna o da addirittura in altre nazioni o altre parti d'Italia e che quindi ha una vita completamente diversa. Mi sono dimenticata di dirvi, scusatemi, le nazionalità prevalenti sono molto importanti perché farò un affondo sulla Nigeria, ma per quanto riguarda il nostro territorio le nazionalità prevalenti sono appunto la Romania, le donne rumene, che rappresentano la metà, adesso un po' meno, dei nostri contatti, delle persone che conosciamo, la Nigeria, che molti anni fa aveva dei numeri molto più bassi, perché noi lavoriamo su Milano città, e la prostituzione nigeriana storicamente è lasciata ai margini, in periferia, se non in provincia. E poi l'Albania, che è invece uno stato da dove nei primissimi, alla fine degli anni 90, negli anni 90, primissimi anni 2000, aveva una quota preponderante di donne, una molto alta quota di donne, di ragazze molto giovani, e probabilmente nei vostri ricordi, molte di voi siete giovani, insomma, però qualcuno si ricorda le narrazioni dello sfruttamento albanese della fine degli anni 90. Poi c'è stato un periodo in cui l'Albania è sparita, la nazionalità albanese è sparita dalle nostre strade, e ahimè, da qualche anno a questa parte invece sta ritornando sulle nostre strade. Perché? Perché con una liberalizzazione dei visti, grazie a Schengen, insomma, le donne albanesi possono tornare dall'Albania con un visto turistico, e ahimè, il mercato che sfrutta la prostituzione ha organizzato di nuovo un mercato di giovani donne albanesi. Quando prima Claudia faceva un raffronto tra le donne che storicamente erano nelle case chiuse e le donne che invece negli ultimi 20 anni troviamo sulle strade, sì, quello che si raccontava anch'io quando leggo le storie delle donne che erano nelle case chiuse, ed erano italiane le donne prima della Merlin, e penso alle storie delle donne che noi incontriamo quotidianamente in strada, trovo delle analogie, come tu hai potuto dire, mi hai preceduto, delle analogie assolutamente pazzesche, perché comunque la maggioranza delle nostre donne, che siano rumene, che siano albanesi per esempio, che siano nigeriane, vengono da situazioni di impoverimento, di vulnerabilità, di fragilità, di multiproblematicità. E anche se ci sono modalità diverse di sfruttamento, anche delle modalità diverse di aggancio, di reclutamento, di trasferimento delle donne, e anche un modo diverso di organizzare, e che è cambiato negli anni, di organizzare proprio lo sfruttamento di una donna in strada, e penso per esempio alla prostituzione rumena, dove c'è un fidanzato, dove c'è spesso un fidanzato che mette in strada la sua donna in una situazione appunto non tanto con la figura del protettore, ma la figura proprio del fidanzato. Oppure penso invece a situazioni che adesso sono appunto sono cambiate, facendo apparire alle donne, facendo passare alle donne insomma margini di maggiore contrattazione rispetto alle modalità dello stare in strada, di quanti soldi ti tieni tu, quanti soldi mi tengo io, così. Nonostante tutto questo, la strada ha una situazione, non è libera, e ha una situazione di altissimo tasso di sfruttamento, che è difficile da far emergere, che è molto difficile da far emergere, perché per quanto appunto avevo detto che la prostituzione ci sia, è un dato di fatto, non lo puoi negare di fronte a me, ma l'autorappresentazione, la narrazione, e come se una donna riesce a parlare di questo, e come noi siamo bravi a far emergere lo sfruttamento così, è un lavoro che viene passo passo, perché non viene detto, non viene nominato. Le donne in qualche modo, come devono mettere una bella maschera di fronte ai clienti per poter lavorare, ugualmente hanno un'altissima diffidenza iniziale nei confronti di chiunque si avvicini loro, e quindi anche degli operatori italiani, anche dei volontari. E quindi come far emergere davvero l'esperienza di sfruttamento e come poter aiutare in un lavoro educativo, in un lavoro di costruzione della relazione, come poter arrivare a far sì che una donna si autorappresenti come vittima, ma dico vittima anche se non mi piace un approccio che poi magari può anche essere frainteso ed essere un po' vittimizzante appunto per la stessa donna, perché il nostro lavoro non è un lavoro assolutamente salvifico, è un lavoro di accompagnamento e dove in una relazione educativa una donna poi decide e viene accompagnata, ma decide poco a poco per se stessa di cambiare qualcosa nella propria vita o di tirarsi fuori dalla prostituzione. E mi sono persa, faccio delle frasi troppo lunghe. Siccome ho solo 5 minuti, vedo dal mio cronometro, faccio un affondo rispetto, dicevo, a come noi, rispetto alla Nigeria, ma soprattutto appunto rispetto alla difficoltà, ecco, proprio perché le donne non si raccontano e fanno e ci mettono del tempo, insomma, è un lavoro quello dell'autorappresentarsi, del capire come si posizionano rispetto alla propria esperienza di sfruttamento della prostituzione, sta a noi leggere, appunto grazie anche alla nostra esperienza, leggere degli indicatori che ci raccontano, che ci dicono delle donne, poi sugli indicatori Monica sarà molto più precisa così, però ecco, sta a noi nella relazione capire anche che tipo di situazione abbiamo davanti. Non è solo quello che la donna ci racconta, che ha voglia di raccontarci, che noi nella relazione di solito prendiamo per buono, poi si disvelano poco a poco, le cose cambiano, i racconti cambiano, ma ci vuole tempo. E invece però ci sono delle situazioni che sono chiare e che ci dicono qual è il grado di sfruttamento di una donna in strada. Se una donna vuole venire dal medico a fare una visita e per 5 volte non riesce a venire e pacca l'appuntamento, capiamo che ha delle difficoltà a muoversi, non è così libera di muoversi di giorno così come vorrebbe. Le ore che passa in strada, perché magari ci racconta che sono notte e giorno e non c'è un giorno libero, ci dicono quanto è o meno libera di scegliere se stare o non stare in strada. Se vediamo una ragazza malata in strada, non ha potuto scegliere di stare a casa quella sera. La diffidenza che ha nei nostri confronti, che poi a volte si manifesta anche raccontando, insomma, è proprio evidente, cioè ci dice delle cose anche su quanto lei è stata istruita a non fidarsi di qualcuno che è del posto e che invece potrebbe appunto dare un aggancio per altro. E quindi insomma ci sono una serie di indicatori. Per quanto riguarda la situazione della Nigeria, anche lo sfruttamento, anche quello che noi lo sfruttamento della prostituzione nigeriana in strada è cambiato e si è modificato nel tempo. Mentre tantissimi anni fa la prostituzione nigeriana era una prostituzione di donne che non erano giovanissime, che erano assolutamente privi di documenti, quindi erano entrate con un ingresso illegale e quindi per cui per esempio avevano i documenti sequestrati, erano assolutamente irregolari sul territorio, ma erano molto stabili. La prostituzione nigeriana era una prostituzione stabile, è la prostituzione del pendolarismo. Torino, Novara, Milano, Milano, Novara, Torino, per esempio, una delle traiettorie, se penso proprio alle donne che io incontravo a Milano. Ma era molto stabile sul territorio e quindi con le donne avevamo molti incontri. Era una delle nazionalità in cui gli incontri medianuali erano veramente alti, avevamo modo di conoscerle. Mentre negli ultimi anni quello che sta accadendo e che accade dagli ingressi, insomma, con gli sbarchi, insomma, chiamiamoli così, è che sono arrivate sempre più donne, sempre più giovani, sempre più ragazze e sempre più giovani, e quasi tutte con un permesso, una richiesta di permesso di soggiorno per la protezione internazionale. Hanno un'altissima diffidenza e una grande paura di parlare della loro situazione, dei documenti, quindi provare a parlare con loro di qual è la loro situazione rispetto ai documenti è pressoché impossibile perché non si fidano. Proviamo anche a quello che vediamo, un'altissima mobilità sul territorio, anche di vita. E mentre appunto prima sapevamo che vivevano appunto, vivevano per anni a Torino, per anni a Novara, si prostituivano nello stesso posto, negli ultimi anni abbiamo ragazze che ci raccontano di cambi di casa continui. Questo ci fa pensare e ci ha fatto ragionare, anche perché poi con loro parliamo dei camp, loro parlano del fatto che esistono dei camp, che sono transitate al camp. Quasi nessuna dice che abita in una situazione, in un caso, o che è accolta all'interno di un percorso, ma raccontano di case che però cambiano appunto, e soprattutto sono in comuni, sono in zone che non sono mai state le zone classiche della comunità nigeriana, dove la comunità nigeriana insomma si andava concentrando. E soprattutto, per esempio, lo possiamo capire anche da fotografie di case che sono appartamenti che sanno poco di nigeriano, che hanno case molto, appartamenti molto curati, molto, insomma. Noi abbiamo dei campanellini d'allarme, però assolutamente le donne negano di essere tra virgolette accolte. Qualcuna ha detto che lo è stata, qualcuna ha fatto corsi di italiano e quindi capiamo anche dal suo livello quanto è stata in un percorso d'accoglienza, per esempio. E comunque quello che e tutte comunque tra virgolette si autoilludono, hanno una convinzione fortissima che il loro documento che si trascinano da mesi e mesi con i vari rinnovi prima di poter avere un appuntamento in commissione e capire se verrà rinnovato, si illudono comunque di essere già di avere già un permesso di soggiorno, di essere già regolari sul territorio. E questo fa sì che in qualche modo, unito alla diffidenza, che cerchino di resistere. Nessuna ama, lo dico, è un eufemismo, fare quello che fa, stanno tutte male, non sono assolutamente felici della situazione prostitutiva di quello che fanno, di quello che devono fare, però in qualche modo hanno questa illusione del documento. Quello che anche noi con loro cerchiamo di fare, proprio perché abbiamo colto una grandissima diffidenza nel poter agganciarle rispetto alla loro situazione dei documenti, a una possibilità di un colloquio con un legale per prepararsi bene al colloquio in commissione, è solamente davvero essere sempre presenti, provare a capire, ad agganciarle quando c'è la possibilità, e ci sono donne che colgono questa possibilità, ragazze un po' più sveglie, di agganciarle banalmente a corsi di italiano, anche con loro lavorare molto sull'aspetto della salute, perché ahimè, per esempio, non è solo per le malattie sessualmente trasmissibili, ma ahimè anche le gravidanze, i dati ci dicono che sono aumentate, e quindi anche il ricorso alle interruzioni di gravidanza è aumentato. E quindi quello che noi facciamo è proprio un lavoro di accompagnamento, di presenza molto amicale, ma anche molto, non so come dire, accanto, defilato, non so come dire. Abbiamo capito che non possiamo, tranne casi dove una ragazza chiede aiuto, vuole scappare, ma questi ci sono sempre stati, non è solo dalle ragazze nigeriane, insomma questa cosa succede con anche altre ragazze, ma i numeri sono molto bassi, ma invece c'è stare accanto per poter capire quando è il momento in cui una ragazza deciderà di fidarsi e chiederà un aiuto e si aprirà veramente. So per certo che è difficilissimo, anche le storie delle donne, le storie di sfruttamento ci mettono anni, ci dicono le colleghe delle comunità d'accoglienza, ci dicono della difficoltà di far emergere la vera storia di sfruttamento di una donna, figurarci com'è difficile per noi in strada. Le incontriamo appunto in un colloquio che può durare 5 minuti, 10 minuti, una settimana sì, una settimana no, con tutto quello che vi ho detto che comporta l'essere completamente immersi nella situazione di sfruttamento della prostituzione, nella loro situazione prostitutiva. E quindi com'è difficile per noi leggere le storie, far emergere le storie di sfruttamento, però abbiamo capito che lo stare accanto e la presenza costante aiuta tantissimo le donne a fidarsi, e quando si fidano chiedono l'aiuto giusto.